nonostante la musica di fondo sia sempre musica palestinese, per ricordare a tutte e tutti che in Palestina è ancora in atto un genocidio e non dimenticarcelo mai, noi iniziamo a parlarvi di Africa. Grazie di nuovo, insomma, per la tua disponibilità.
Ciao a tutti e a tutti.
Insomma, iniziamo, come dicevamo, con le tensioni che ci sono state, ma che continuano ad esserci, tra l'Algeria e il Mali, che sono di diversa natura, compreso l'espulsione di massa di diversi, no, immigranti subsahariani.
Sì, poi questa tensione fra Mali e Algeria si incrocia adesso con il precipitare anche delle tensioni diplomatiche tra Algeria e Francia. La Francia ha richiamato l'ambasciatore addirittura, però insomma noi concentriamoci adesso sul Mali e Algeria, perché è una cosa che è successa fra la fine di marzo e il primo di aprile, che un drone di sorveglianza di questi di fabbricazione turca, perché i turchi costruiscono armi, soprattutto droni, in particolare l'azienda Baykar, che peraltro insomma, ha fatto anche un accordo con Leonardo, e quindi vendono questi droni soprattutto nelle zone di tensione dove c'è la guerra, in particolare anche alle forze armate maliane. Quindi questo drone di sorveglianza turco si è schiantato nei pressi di Tizawaten, che è al confine fra il territorio maliano e l'Algeria, e lo Stato Maggiore delle Forze Armate Maliane aveva parlato di un incidente durante una missione di routine nell'ambito delle operazioni di sicurezza intorno a Kidal, mentre l'esercito algerino ha detto di aver abbattuto un drone di ricognizione armato che era penetrato per 2 chilometri nello spazio aereo nazionale. E quindi l'aereo è stato colpito nei pressi di questa zona dove è installata una batteria di difesa aerea algerina. E secondo alcune fonti l'attacco è avvenuto mentre il drone maliano attraversava il confine algerino e appunto penetrava per diverse centinaia di metri. Le autorità algerine sostengono che questo drone è entrato per quasi 2 chilometri in un'area militare e pare che insomma l'aereo in questione effettivamente fosse di origine turca questo drone, perché poi sono state fotografate anche di targhetta identificativa. Questo è un drone che comunque ha un'apertura alare di 20 metri, una capacità di trasporto di 1500 kg di armi, quindi insomma è un'arma, cioè un'arma da guerra vera,
cioè,
e propria.
Non è tanto da controllo, quindi
è mica tanto, no, è proprio da attacco. Quello costa 30 milioni di euro ognuno di questi cosi, quindi sono serviti soprattutto per le operazioni che l'esercito del Mali faceva in quella zona contro il fronte di liberazione dell'Azawad. E sono stati proprio i combattenti di questo movimento separatista che sono recati sul luogo dell'incidente a filmare i detriti in fiamme. E questa zona è nota per essere un punto di attrito ricorrente tra le forze maliane e i gruppi armati locali, ma però è anche una zona cuscinetto non ufficiale fra Algeri e Bamako. Diciamo che da quando Kidal è stata riconquistata nel 2023, novembre del 2023, le forze armate del Mali hanno intensificato il sorvolo e gli attacchi aerei lungo quest'asse orientale contro i gruppi ribelli e jihadisti, anche con l'aiuto dei mercenari russi. Però siccome sono molto vicine, chiaramente il territorio maliano e lo spazio algerino, a volte ci sono stati degli incidenti. Però questa volta hanno scatenato una crisi, perché queste relazioni fra Algeria e Mali si sono deteriorate da un po' di tempo a questa parte. Alla fine del 2024, alla fine di agosto 2024, l'esercito maliano, sempre insieme ai russi, ha effettuato degli attacchi sempre con droni nei pressi di quella della zona di Tizawaten, la stessa. Poi queste operazioni hanno provocato però una certa reazione da parte di Algeri, perché Algeri parlava della minaccia alla sua sicurezza territoriale. Poi qui c'è stato uno strascico sempre nel 2024 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il primo ministro del Mali ha criticato l'Algeria accusandolo di fornire vitto e alloggio ai terroristi. In realtà le forze della Azawad poi si rifugiano nella zona di confine algerina, e quindi ci sono state anche delle tensioni tra Algeri e i paesi dell'alleanza degli stati del Sahel, quindi anche il Burkina Faso e il Niger, che adesso appunto fanno parte di questa coalizione insieme al Mali, che hanno annunciato il ritiro dei rispettivi ambasciatori della capitale algerina. Questo è avvenuto nel gennaio del 2025. Per risposta, Algeri ha richiamato il suo ambasciatore. Quindi c'è un contesto di crescenti tensioni tra l'Algeria e i vicini meridionali, perché questi vicini meridionali, Mali, Burkina Faso e Niger, sono tutti governati da giunte militari salite al potere con i colpi di Stato e hanno abbandonato la CEDEAO per creare una propria alleanza per la sicurezza. Questo è avvenuto nel settembre del 2023. E quindi chiaramente questo, c'è un contrasto, anche perché l'Algeria si è posta storicamente come mediatrice del conflitto fra il governo del Mali e i ribelli del Tuareg, e quindi chiaramente questo attivismo, questa nuova direzione, diciamo così, intrapresa dal nuovo governo maliano, e soprattutto questo attivismo militare contro la ribellione, che era un aspetto fondamentale del governo golpista, chiaramente ha messo in allarme l'Algeria, perché teme che questo conflitto poi possa tracimare oltre il confine e destabilizzare le zone al confine con il Mali. E c'è stato anche un tentativo di internazionalizzare questa controversia con l'Algeria da parte del Mali, perché ha indirizzato una lettera ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite denunciando appunto la distruzione di questo drone, in seguito e definendo un'azione ostile quella fatta dal regime algerino. Ma nessuno dei 15 membri del Consiglio ha finora ritenuto la questione abbastanza seria da richiedere una sessione straordinaria. Questo nemmeno l'Algeria, che comunque è eletta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per un mandato di 2 anni. E anche il Mali, che non è membro, però non è che ha richiesto proprio una riunione di emergenza, temendo che questa situazione potesse in qualche maniera riscaldare le relazioni diplomatiche e avere un riflesso anche sui rapporti già tesi tra Francia e Algeria. Ci sono state delle manifestazioni a Bamako per denunciare l'aggressione algerina, perché anche la spinta nazionalista, insomma, è molto forte ed è poi alimentata dalla stessa giunta al potere. E per il momento non c'è nessun seguito da parte delle Nazioni Unite, mentre invece da parte dei rapporti fra l'Algeria e Francia la decisione dell'Algeria di espellere 12 funzionari francesi come ritorsione per i procedimenti giudiziari in Francia è stata considerata non priva di conseguenze dalla diplomazia francese, tant'è che appunto la Francia ha ritirato l'ambasciatore per consultazioni, e praticamente gli algerini avevano espulso 12 agenti della rete consolare diplomatica algerina in Francia, e questo chiaramente ha portato a una situazione di estrema tensione. Parigi ha definito questa decisione algerina ingiustificata, incomprensibile, e quindi questo è un tassello ulteriore che si aggiunge alla difficilissima relazione fra l'Algeria e la Francia, e la stessa Algeria spesso e volentieri, insomma, richiama elementi e temi e suggestioni che hanno a che vedere poi con la lotta di indipendenza contro la Francia, che è sempre e comunque una ferita aperta.
Certo, diciamo che lo raccontavamo anche, mi sembra, un paio di volte fa, sì. No? Anche il divieto di quel documentario storico che insomma, documentava appunto l'uso di armi chimiche,
armi
chimiche durante il periodo di lotta di liberazione dell'Algeria, è stato censurato con banale motivazione di programmazione.
Quella è una memoria controversa, diciamo, con cui i francesi non hanno fatto ancora pace, diciamo così.
Ma d'altra parte neanche noi abbiamo fatto ancora pace.
Ma non abbiamo mai parlato, un'altra cosa.
Sì, insomma, molto, molto, molto poco, giusto negli ultimi tempi, insomma.
Negli ultimi tempi si sta un po' in qualche maniera cercando di riprendere una riflessione sull'eredità coloniale, però una riflessione che viene dal basso, sicuramente non dalle istituzioni che hanno sempre comunque mantenuto una posizione di difesa del comportamento dell'esercito italiano negli anni dell'invasione dell'Etiopia e della Libia.
Bene, invece parliamo adesso di un'altra tensione, questa volta anche questa l'avevamo accennato, no? Delle tensioni tra gli Stati Uniti e il Sudafrica. C'era stata un'espulsione reciproca di ambasciatori, sì. No? Quindi se volevamo un po' approfondire questo tema, anche se noto, noto anche in questi giorni, no? Un articolo leggevo di ieri che era stata anche riaperta l'inchiesta sulla morte di Luthuli in Sudafrica, quasi a 60 anni, no? Era Luthuli, Albert Luthuli era uno storico leader del movimento anti-apartheid, anche premio Nobel per la pace, e è stata aperta una nuova inchiesta giudiziaria per far luce sulle circostanze del suo decesso, che in un primo momento era stato classificato come accidentale. Questo per dire che comunque in Sudafrica, oltre le tensioni con gli Stati Uniti, c'è molta tensione anche interna, e insomma
Sì, poi c'è un governo di coalizione che comunque fa un po' fatica, diciamo così, perché la piramide del Congress ha perso la maggioranza assoluta per un tempo, quindi si è dovuta alleare con l'Alleanza Democratica, anzi hanno fatto un calderone, ci hanno messo dentro tutti, e quindi fa un po' fatica. Ma qui riguardo le tensioni fra Sudafrica e USA, andando un po' a fondo si scopre l'esistenza di una lobby africana che comunque sostiene questo atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti, che tendenzialmente vogliono far pagare al Sudafrica soprattutto la sua posizione nei confronti del genocidio sionista in Palestina. Diciamo che fin dall'inizio del suo mandato Trump ha sempre mostrato una linea dura con le espulsioni di massa degli stranieri, i tagli di aiuti all'estero, la chiusura di programmi per l'insediamento dei richiedenti asilo, ha fatto capire che non c'era spazio per l'accoglienza negli Stati Uniti, però c'è un gruppo di persone verso cui lui si mostra molto generoso, che sono gli Afrikaner del Sudafrica. E il 7 febbraio scorso...
Che sarebbero i bianchi colonizzatori.
I boeri, sì. Quelli che praticamente insomma governavano ai tempi dell'apartheid, che poi sono circa il 7% della popolazione, approssimativamente. Insomma, il 7 febbraio Trump ha firmato un ordine esecutivo che ferma gli aiuti al paese, a Sudafrica, e che rende prioritario il reinsediamento negli Stati Uniti degli Afrikaner che vorranno lasciare il loro paese proprio a causa di una legge che prevede l'esproprio delle terre, non dei bianchi, ma delle terre insomma dei coloni, un tentativo di ridistribuzione, diciamo così, delle terre in Sudafrica in maniera un po' più equa. E il New York Times racconta che hanno creato proprio un programma che si chiama Mission Sudafrica per aiutare i bianchi africani a trasferirsi negli Stati Uniti come rifugiati, e si è svolta questa prima fase di questo programma, per cui gli inviati di Washington sono andati a Pretoria a cercare spazi commerciali per convertirli in centri di accoglienza, e si sono messi a studiare più di 8.200 richieste di trasferimento negli Stati Uniti da parte degli Afrikaner, e ne hanno individuati un centinaio che potrebbero ottenere lo status di rifugiati. Tra le raccomandazioni a questi funzionari c'è stata anche quello di concentrarsi soprattutto sui farmer, sui contadini. E poi entro la metà di aprile, insomma in questi giorni, questi funzionari americani in Sudafrica dovranno proporre delle soluzioni a lungo termine per consentire il reinsediamento dei richiedenti africani idonei. In generale, loro sono il 7% circa della popolazione, ma non sono stati tanti quelli che hanno espresso interesse per l'idea di andare negli Stati Uniti, a dire la verità. E la cosa, secondo i media americani, sarebbero già state assegnate scorte di sicurezza a funzionari americani che potrebbero essere incaricati di interrogare questi richiedenti asilo africaner per vedere se possono trasferirsi negli Stati Uniti, e l'ambasciata statunitense ha rilasciato una dichiarazione a febbraio scorso confermando che il Dipartimento di Stato americano si sta coordinando con il Dipartimento per la Sicurezza Interna riguardo all'insediamento di questi rifugiati africani, che loro considerano una minoranza etnica svantaggiata.
Sì, mi sembra che anche una, oltre ad essere una minoranza etnica, tra virgolette, secondo il loro punto di vista, svantaggiato, si parlava anche di che erano, soprattutto parlando dei contadini, delle fattorie, erano più attaccati di più rispetto alle fattorie dei neri, insomma, fatti oggetto di furti e quant'altro. Cosa invece, insomma, sembrerebbe smentita e non vera, però hanno costruito un po' una campagna di sicurezza.
Assolutamente, perché i numeri dicono ben altro, cioè, lo dice i dati di Statistics South Africa, dicono che ci sono in Sudafrica circa 41.122 unità agricole, non tutti chiaramente gestiti da bianchi africani. Mentre invece Trump aveva parlato di agricoltori, dicendo in un messaggio su Truth: qualsiasi agricoltore con famiglia del Sudafrica che cerchi di fuggire dal paese per mettersi in salvo verrà invitato dalle istituzioni d'America e gli verrà data la possibilità di ottenere la cittadinanza. Però non è possibile ancora capire se gli agricoltori neri o gli agricoltori bianchi di lingua inglese possono presentare domande al filo, o sono solamente i bianchi africani. Quindi il Dipartimento di Stato ha detto che ci saranno dei controlli molto rigorosi, però l'attuazione di questo piano di fatto ha portato scatenato una campagna da parte dell'amministrazione contro le controparti sudafricane, e lo stesso Musk, che lui è nato in Sudafrica, non ha esitato a fare un post su X parlando di genocidio dei bianchi sudafricani. Quindi è un po' sorprendente questo interesse per gli africani, per questa minoranza, però in realtà c'è una lobby che sta premendo, perché c'è questo gruppo che si chiama AfriForum, che è un gruppo di pressione africana che premono perché l'interesse di Donald Trump per il Sudafrica, secondo loro, deriva appunto dalle violazioni dei diritti umani, e poi soprattutto questo gruppo AfriForum parla del fatto che il Sudafrica ha assunto delle posizioni aggressive, li chiamano così, nei confronti degli Stati Uniti, accusando Israele e non Hamas di genocidio. Questo AfriForum fa parte del Solidarity Movement, che riunisce varie organizzazioni in difesa dei diritti degli africani e porta avanti una campagna proprio spingendo nei confronti di Washington, tant'è che questi personaggi hanno affermato di voler chiedere alle autorità americane di punire addirittura i leader dell'African National Congress al potere in Sudafrica. Quindi, oltretutto, questa è un'interferenza palese negli affari interni di un paese, insomma. Ci sono anche il capo, insomma, di questa organizzazione AfriForum, si chiama Ernst Retz, si è recato più volte negli Stati Uniti per difendere la causa degli africani, ed è stato pure invitato a Fox News da Tucker Carlson, che è uno dei conduttori top, diciamo così, di Fox News, e poi è intervenuto anche al National Conservative Movement a Washington, dove è intervenuta anche la Meloni, se per questo, dove è intervenuta anche Vance, che nel frattempo poi è diventato vicepresidente degli Stati Uniti. Cioè, praticamente loro hanno trovato più che un ascolto, proprio un governo amico per quanto riguarda l'amministrazione di Trump. E chiaramente AfriForum è rappresentante della destra sudafricana, però queste situazioni si creano anche nel partito Alleanza Democratica, che è il partner del governo di coalizione di cui parlavamo prima, che si è sempre distinto, questo partito, per le posizioni atlantiste, favorevoli agli Stati Uniti e Israele. È sempre stato il partito dell'Alleanza Democratica dei bianchi, a volte un po' liberal, però è sempre stato un partito che ha avuto le sue ambiguità. e l'anno scorso l'Alleanza Democratica ha suscitato polemiche scrivendo all'allora segretario di Stato Antony Blinken di inviare osservatori alle elezioni sudafricane del 29 maggio del 2024. E in questo partito ci sono dei personaggi piuttosto controversi, come un certo Kavanagh, che è un podcast di estrema destra, molto affine a Trump, ma anche lo stesso ministro dell'Agricoltura e segretario dell'Alleanza Democratica, John Steinwiesen, è un personaggio abbastanza reazionario. E quindi poi ci sono altri personaggi che hanno a che vedere con i MAGA, con Make America Great Again, per esempio un certo Joel Pollack, che è un sudafricano di Johannesburg, che scriveva
che non
discorsi.
È quello che faceva i quadri,
no, non esattamente che scriveva i discorsi, che poi scrive sul sito Breitbart, cioè alla fine diciamo che si stanno dando parecchio da fare. E il presidente del Sudafrica, Ramaphosa, aveva contattato Musk per incoraggiarlo a investire in Sudafrica attraverso la sua rete, no, Starlink, però l'azienda si è ritirata da una gara di appalto dopo aver criticato la legge del Black Economy Empowerment, cioè una legge contro la discriminazione positiva che richiede che almeno il 30% delle azioni della società sia detenuto da persone di origine africana. E quindi sostanzialmente
e poi
si sono
se
ritirati.
Facciamo le proporzioni con la presenza appunto di bianchi africaner, ci rendiamo conto che il 30% è pure molto poco, no?
In certo, infatti. E poi ci sono anche altri sudafricani, per esempio David Sachs, che è nato a Città del Capo, che è stato definito lo zar dell'intelligenza artificiale delle criptovalute da Donald Trump. Peter Thiel, quello che ha fatto PayPal, che è nato in Germania ma è cresciuto in Sudafrica e in Namibia durante l'era della segregazione razziale, e peraltro un ex compagno di corso alla Stanford University lo ha accusato di difendere il regime dell'apartheid. Musk è anche vicino a Relef Botha, che è il nipote di Pik Botha, che è l'ultimo ministro degli esteri sudafricano prima dell'ascesa al potere di Nelson Mandela, e questi personaggi legati insomma in qualche maniera al regime dell'apartheid sono anche esempio nella stampa. C'è il miliardario Patrick Soon-Shiong, che è direttore del Los Angeles Times, che è originario di una zona vicino a Port Elizabeth in Sudafrica, e di recente ha fatto arrabbiare la redazione del Los Angeles Times impedendo loro di schierarsi da parte della candidata democratica durante le ultime elezioni. E non basta, nel mondo dei media MAGA, sostenitori di Trump, c'è anche Lara Logan, che è una sudafricana nata a Durban, ex giornalista di punta del programma 60 Minutes della CBS, e il Wall Street Journal l'ha classificata come parte della coalizione dei pazzi, cioè dei circoli cospirazionisti anti-vaccinisti che gravitano attorno a Trump. Quindi diciamo che tutto questo dimostra come Trump sia, e la sua amministrazione abbiano molta attenzione verso il Sudafrica. Il Sudafrica non è un bersaglio casuale, perché naturalmente quello che gli fa innervosire a questi suprematisti è il fatto che comunque questa nazione si è liberata dal gioco del segregazionismo, e quindi sollecita l'immaginazione di questi nostalgici, no, dell'Africa meridionale bianca. E poi soprattutto perché il Sudafrica, l'idea di fondo è quella di punire il Sudafrica per aver attaccato Israele, e questo atteggiamento aggressivo nei confronti del Sudafrica è dimostrato anche dal nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Sudafrica, che si chiama Leo Brent Bozell, che è un bel personaggio su cui vale la pena spendere due parole, considerando che l'ex ambasciatore Rasul era stato dichiarato persona non grata da Washington, in quanto aveva parlato, aveva definito Trump un politico razzista, e quindi diciamo che questo personaggio qua, Leo Brent Bozell, è figlio di uno che di un personaggio che lodava il franchismo, e poi ha costituito una società che si occupava di media Research Center, che aveva descritto il partito di Nelson Mandela come un'organizzazione terroristica filo comunista. Quindi questo è praticamente il nuovo ambasciatore in Sudafrica. E chiaramente tutti questi rapporti problematici si riflettono su tanti altri aspetti, che sono ad esempio finanziamenti vitali per Pretoria destinati alla lotta contro l'AIDS, la pressione sul commercio che è appunto ha messo in discussione il rinnovo della AGOA, che è l'African Growth Opportunity Act, che è praticamente una legge del 2000 del Congresso degli Stati Uniti, è per un piano di collaborazione e assistenza economica commerciale nei confronti dell'Africa subsahariana, e chiaramente c'è appunto questa divergenza in politica estera, perché il Sudafrica è critico nei confronti di Israele, non ha reciso i legami con Russia e Cina, fa parte dei BRICS, e chiaramente tutto questo poi porta, diciamo, a queste tensioni.
Certo, e vedremo anche un po' l'evoluzione, insomma, anche rispetto alla crisi economica, insomma, che stanno determinando anche la sospensione degli aiuti.
Certo,
no?
Sempre, ci sono delle conseguenze molto pesanti.
Soprattutto nel settore della sanità, insomma, ovviamente, certo, dell'assistenza. Sì. Invece, per avviandoci verso la chiusura, tanto avremo ancora da raccontare, però avevamo, insomma, come dire, preannunciato a chi sta in ascolto a questa radio che avremmo parlato delle elezioni in Gabon, dove ha stravinto quasi un plebiscito Oligui Nguema, ha trionfato alle
90% dei voti,
sì, 90-35 leggo 90-35, per la sì, precisione, sì. Però insomma, chi è Nguema, no? Che dalla transizione, dal golpe alla transizione militare, ha consolidato di fatto il suo potere, no? Da dove viene e dove andrà,
perché lui ha fatto un colpo di Stato contro il figlio della dinastia di Omar Bongo, ma lui in realtà non è tanto lontano da questo ambiente, perché dopo aver guidato il colpo di Stato militare, lui si è sostanzialmente circondato da personaggi che più o meno appartengono allo stesso ambiente, e sostanzialmente con queste elezioni tenta di passare dall'essere stato un golpista ad essere un presidente di transizione per ottenere appunto la protezione democratica, e infatti qui il suo partito, che è il gruppamento dei costruttori, ha unito tantissimi settori della società gabonese. E lui è un soldato di carriera, addestrato e promosso all'interno del sistema di Bongo, con il quale ha promesso di rompere, anche se sotto molti aspetti c'è una linea di continuità, perché lui cresce in un ambiente che sostanzialmente condivide la stessa regione d'origine dei Bongo, l'Otto Ogwe, che è la provincia più orientale del Gabon. È nato da un militare, e lui che era cugino di Bongo da parte di madre, oltretutto, quindi c'è un'appartenenza regionale familiare che gli ha aperto la porta di questa carriera militare a questo giovane che è cresciuto un po' lontano dai fasti della dinastia Bongo, e ha mantenuto un certo legame con le sue radici. Poi ha accompagnato Omar Bongo durante gli ultimi 8 anni della sua presidenza, fino al suo letto di morte a Barcellona nel 2009, dove ha condiviso il capezzale con Pascalène, che era la figlia maggiore del capo dello Stato che amministrava il patrimonio del clan, ma era stata relegata dietro ad Ali, il figlio che è stato scelto come successore dell'uomo che aveva regnato incontrastato il Gabon, paese piccolo ma ricco di petrolio, dal 1967. E quindi il nostro Oligui Nguema non perde l'occasione per rendere omaggio alla memoria del suo mentore, non fa mistero di ispirare il suo stile di governo a quello dell'ex potente. Con la morte di Bongo chiaramente lui perde appeal, va in Marocco come ha detto militare, poi quando a un certo punto la situazione si risparmia anche la repressione che c'è stata nel 2016 da parte di Omar Bongo, quando i militari hanno aperto il fuoco sulla gente perché alle elezioni aveva vinto Jinping contro Ali Bongo, e poi è stato messo al potere. Poi, quando Ali Bongo è stato colpito da un ictus, cioè il figlio di Omar Bongo, Oligui Nguema viene richiamato a Libreville per assumere la direzione dei servizi segreti, e quindi comincia a diventare, a avere un certo peso. E pochi giorni dopo un'elezione estremamente contestata, non appena è stato rieletto Ali Bongo, lui fa il colpo di Stato, crea questo comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni, prende il controllo, annulla la votazione, e quindi da allora i militari hanno ripetuto fino alla nausea che erano venuti a liberare il popolo gabonese da un sistema che era lo stremo delle forze, che il colpo di Stato era effettivamente la luce nella notte oscura, ma secondo diverse fonti Oringhema non poteva più sopportare l'arroganza dei giovani arrivisti che spadroneggiavano nel palazzo attorno alla First Lady e al figlio del presidente. Quindi diciamo che sostanzialmente è stata una lotta intestina nelle stanze del potere. E dalla promessa di restituire il potere civile alla candidatura del 4 settembre, passato un po' di tempo, lui ha detto che vuole restituire dignità ai gabonesi, però poi ha fatto una riforma della Costituzione, ha messo in mezzo ancora un concetto che è quello della gabonité, cioè praticamente di essere cittadino del Gabon, presentarti alle elezioni presidenziali. Ha fatto un referendum nel novembre 2024 per confermare questa riforma costituzionale, e quindi in questo momento però si trova di fronte a dei temi molto seri, perché chiaramente il paese insomma ha delle serie difficoltà, cioè dal punto di vista economico la gente insomma non riesce a delle difficoltà, e soprattutto la ricchezza di questo paese sta nelle materie prime che vengono sfruttate, e le royalty finiscono in tasca all'elite, ma la gente insomma vive in una condizione veramente difficile, quindi bisognerà vedere se questo personaggio riuscirà. Probabilmente c'è una linea di continuità, è cambiato diciamo così il potere assoluto della dinastia Bongo, ma il riferimento è sempre quello.
Certo, infatti è tutto un po', diciamo in attesa, un po' mi sembra molto gattopardesco cambiare tutto, sì, per non cambiare niente. Non cambiare, no?
Capita spesso quelle latitudini.
Sì. Però vediamo, insomma, per il momento, almeno dagli articoli, da quello che leggevo, per la gente del Gabon è l'uomo che ha girato la pagina dei Bongo al momento.
Sì, ma poi lui è riuscito anche a presentarsi in una certa maniera, perché si è presentato come un personaggio che è vicino un po' alle esigenze delle persone, poi si è circondato anche di celebrità, di tanti, ha provato a riaprire per esempio la compagnia aerea Radio Africa numero 1, ha provato a costruire il nuovo aeroporto, insomma ha promesso tanto, ecco, però chiaramente lui riesce molto a padronare, una certa padronanza del simbolismo, no? Dato a mangiare, che fa il bagno nel villaggio insieme alla folla, rinuncia allo stipendio presidenziale, prende una seconda moglie, difende le comunità rurali, cioè ha reso anche in maniera molto populista omaggio a un guerriero anticoloniale che si chiama Bongo, eroe gabonese della seconda guerra mondiale, cioè in qualche maniera lui riesce a fondere, no, i simboli dell'immaginario tradizionale e coloniale, però sostanzialmente ha restaurato, ecco, quello, e questo diciamo è un osservatore che ha detto una cosa giusta, ha restaurato il corpo del potere, perché questo corpo del potere, considerando che Ali Bongo era stato appunto colpito da un ictus, sostanzialmente era diventato molto debole.
Certo.
E quindi il potere aveva un'immagine derisa, di debolezza, e lui un po' l'ha restaurato. Questo sicuramente è stato un suo passaggio intuitivo. Però per gli oppositori il fatto che perpetuare la tradizione gabonese del culto della personalità, del leader, che si cercò di adulatori, opportunisti, approfittatori.
Beh, anche lui è accusato a suo tempo di corruzione.
Infatti, guadagni illeciti negli Stati Uniti, acquisto di proprietà in contanti di milioni di dollari, insomma, ci sono dei nubi, ecco, certo. Diciamo così.
E invece veniamo proprio last minute, un minuto poco
proprio
più
al
volo, a parlare di Tanzania. L'avevamo già accennato perché qui non se ne esce fuori dopo le elezioni. Che cosa altro avviene? Quali sono le polemiche? Chadema, che è il partito dell'opposizione, è stato dichiarato fuori dalle elezioni, ma c'è stato anche l'arresto del suo leader, Tundu Lissu, no?
Sì, sì. In teoria in Tanzania si dovrebbe votare a ottobre e Lissu doveva sfidare Samia Suluhu Hassan, che è la presidentessa, e da settimane Lissu porta avanti una campagna, comizi, appuntamenti elettorali, nel quale appunto denuncia il fatto che non ci saranno elezioni libere e giuste se non saranno attuate le riforme politiche, e d'altra parte non aveva tutti i torti. Chiede che sia modificata la composizione della commissione elettorale e poi le autorità hanno descritto questa campagna come un'istigazione dell'opinione pubblica contro lo svolgimento delle elezioni generali. Lui è stato arrestato probabilmente, insomma, senza neanche la possibilità di libertà, di essere liberato su cauzione, e chiaramente di fatto lui è uno storico politico dell'opposizione, che è stato candidato nel suo partito alle elezioni presidenziali del 2020, quando c'era John Magufuli, che era il presidente che poi è morto. Lo scorso gennaio è diventato presidente del suo partito, però l'aveva già detto che Chadema avrebbe bloccato le elezioni se il sistema elettorale non fosse stato riformato, e questo di fatto non è avvenuto, anzi addirittura nel 2017 lui è sopravvissuto a un tentativo di assassinio. Quindi la situazione sostanzialmente in Tanzania adesso è in completo stallo, perché il partito d'azione dell'opposizione è fuori gioco. Tundu Lissu è stato arrestato, le elezioni si dovrebbero tenere a ottobre e ancora non si capisce bene come si smuoverà la situazione. Lui probabilmente sarà difficile che riuscirà a partecipare alle prossime elezioni.
E per alcuni è sicuramente una maniera, insomma, quantomeno, che indebolisce la competizione elettorale, insomma, no?
Senza dubbio, certo.
Il principale partito dell'opposizione.
Sì, ma poi in realtà l'opposizione era già scesa in piazza, ci sono stati degli scontri con le forze dell'ordine, e gli studenti, sull'esempio keniano, erano già scesi in strada a Dar es Salaam contro la crisi economica. Quindi c'è tensione sociale in Tanzania, che è comunque un paese che è abbastanza in crescita, però chiaramente le contraddizioni ci sono tutte, soprattutto le giovani generazioni sono molto inquiete, come avviene in tante parti dell'Africa.
Certo, infatti saranno quelle che in qualche modo la cambieranno.
Si spera
ovviamente. Io penso che, insomma, sicuramente è una situazione da tenere presente, anche perché poi le voci che comunque contestano queste esclusioni vengono, almeno dalle poche cose che leggo, vengono soprattutto dalle aree tipo dall'università. C'è un docente universitario dell'università di Dar es Salaam, e quindi, insomma, diciamo, mette in moto, come dicevi te, sicuramente un'area molto più giovanile, no, di contestazione, però sostenuta anche da docenti, insomma, da chi ha dei ruoli differenti all'interno, non direttamente all'interno della competizione politica, descriviamola così.
Certo, c'è comunque un ceto, diciamo così, appunto intellettuale, di università, di professori universitari, giornalisti, insomma, opinionisti, che si muove da questo punto di vista.
Bene, io credo che possiamo chiudere qui. Ancora una volta grazie per la capacità, insomma, di portarci in giro velocemente su quello che avviene nel continente africano, e ci risentiamo tra 15 giorni.